La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia.
E abbiamo introdotto quest'oggi la pagina dedicata al cinema con anche l'intervista sul Sentiero Film Factory, quindi diciamo in qualche modo una sorta di prologo già del tema. Non ci vogliamo però assolutamente sostituire a chi questo lavoro lo fa ben meglio di noi tutte le settimane, ovvero Daniele Marseglia, che ringrazio anche oggi per essere con noi. Ciao Daniele.
Ciao Daniele. Eccomi, non ripeto, sembra che ci salutiamo, ciao Daniele, ciao Daniele.
Sì, sì, è vero.
Dunque, grazie alla Volpe.
Davvero, dunque, siamo giunti all'ultimo appuntamento per quanto riguarda questo nostro spazio settimanale, quotidiano, in questa settimana, per raccontare quello che sta accadendo a Venezia, al Festival del Cinema, che tu hai seguito in prima persona, di rientro da Venezia proprio oggi. Ci puoi raccontare, diciamo, la tua ultima giornata di festival, che poi di fatto, insomma, rappresenta anche delle ultime in vista del rush finale di questa 81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Come è andata intanto la giornata di ieri? Raccontaci un po', poi, come ti avevo preannunciato, ti chiederò di quelli che hai visto te qual è il tuo film preferito, insomma.
Va bene, sì, ricominciamo riannodiando i fili da ieri, dove a farla da padrone, come dicevamo proprio 24 ore fa all'incirca, è stato il nuovo film di Luca Guadagnino, Qui, che è una produzione completamente italiana, sebbene nel cast ci siano attori internazionali, il protagonista assoluto è un Daniel Craig in versione inedita, abbiamo detto tratto dall'omonimo romanzo di William Burroughs, un romanzo diciamo che molto psichedelico, no? Come erano ai tempi della Beat Generation. Il film è molto attinente a quello che appunto c'è scritto nel nero su bianco sul libro di Burroughs, scritto negli anni 50, ma poi, come avevamo detto sempre ieri, pubblicato a metà degli anni 80, perché all'epoca considerato troppo scabroso. E il film ha diviso la critica, però diciamo che i pareri positivi sovrastano, diciamo, un po' di più quelli, insomma, sono un po' più alti rispetto a quelli negativi sul film. Molti hanno detto che il film della maturità, il film più intimo, più sentito di Luca Guadagnino, probabilmente un po' meno compiuto rispetto ai Challengers che abbiamo visto soltanto pochi mesi fa nel cinema italiano, il film con Zendaya e Josh O'Connor, perché soprattutto la seconda parte del film è piena di scene oniriche, no? Dal momento che questo personaggio di Daniel Craig, che altro non è che appunto una trasposizione dello stesso William Burroughs, una sorta di quasi autobiografia, quando parte per scoprire questa piantagione da cui si ricava questa droga speciale, lo Yage, che si pensa dia addirittura poteri di telepatia, ci sono molte scene oniriche, e nella seconda parte sembra quasi di imbattersi in un film di Werner Herzog. Poi ci sono anche dei rimandi addirittura nel finale, per alcuni giudicati blasfemi, a 2001 di Scena nello spazio, a David Lynch, insomma, ad autori molto, molto importanti. Come sempre, insomma, Luca Guadagnino si dimostra essere un autore dal tocco personale, però, come vi ripeto, molto, molto divisivo. Archiviamo quindi la giornata di ieri, passiamo a quella di oggi, che, come abbiamo detto, abbiamo ripetuto praticamente tutti i giorni a farla da padrone, è il nuovo capitolo di Joker con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, protagonisti, che hanno mandato in visibilio, anzi che manderanno a breve alle 19, quando si farà il red carpet tra poco più di due ore, il pubblico del accorso lì al Lido di Venezia, che addirittura ha passato la notte lì accampandosi a ridosso del red carpet per chiedere un autografo, farsi una foto con i propri idoli. Però prima di arrivare a Joker, su cui non possiamo poi dire niente perché più di tanto, perché appunto c'è ancora l'embargo per un paio d'ore, ma sicuramente ci ritorneremo con la settima ossessione, in quanto il film tra poco meno di un mese, il 2 ottobre, uscirà nelle sale, quindi ci sarà modo di parlarne approfonditamente tra qualche settimana. Voglio dire anche quali sono gli altri due film in concorso di oggi, perché oltre a Joker ce n'erano altri due. Partendo da un altro film italiano, il penultimo film italiano intitolato Viva Futura, è il secondo film diretto dalla regista Giulia Louise Steigerwalk, che torna a dirigere un film dopo il sorprendente esordio del 2022 dal titolo Settembre, ed è, diciamo, racconta un periodo d'oro dell'industria del porno italiano. Questo avviene a distanza di pochi mesi da Super Sex, la serie Netflix incentrata sulla vita di Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi, che tanto successo appunto ha avuto sulla piattaforma di streaming. Invece qui appunto si racconta di questa Viva Futura, che era il nome di questa agenzia fondata da il Deus Ex Machina, Riccardo Schicchi, che è interpretato da Pietro Castellitto, e in qualche modo ha un po' rivoluzionato la cultura di massa, trasformando l'utopia hippie dell'amore libero in un fenomeno che ha un nome ben preciso, ovvero quello del porno. E ovviamente sotto la guida di Schicchi cominciano ad esplodere pornostar come Leona Staller, Moana Pozzi, Eva Enger, eccetera eccetera. E nel cast del film, oltre a Pietro Castellitto, c'è anche Barbara Ronchi. Il film è prodotto da Groenlandia, di Matteo Rovere, che è anche il compagno della regista, e uscirà distribuito dalla nuova casa di distribuzione Piper Film, che così aggiunge un secondo film oltre a Partenope di Sorrentino, che uscirà il 24 ottobre. Qualche dichiarazione vi leggo del regista di Giulia Louise Steigerwalk: Viva Futura è un film che racconta un sogno, quello di rivoluzionare il mondo dell'erotismo in un paese che fino a quel momento lo aveva vissuto solo con tabù e censure. Il desiderio di liberare l'immaginario erotico collettivo fu però tradito dall'aver contribuito a creare un'immagine distorta della sessualità e del femminile, in cui la violenza e la mercificazione del corpo hanno preso il sopravvento. Sicuramente interessante, insomma, anche questo film italiano, che probabilmente si discosta un po' dalle classiche storie raccontate. Poi il risultato sta da vedere, come si suol dire. Secondo film in concorso quest'oggi, un film molto interessante, dei temi di grande, di stretta attualità, un altro film francese. Quest'anno i film francesi sono veramente tanti, 4 se non sbaglio. Questo si intitola Jouer avec le feu, che ci vorrebbe dire appunto in italiano giocare con il fuoco, ed è diretto da una coppia di registe che sono anche sorelle, Delphine e Muriel Culen. Protagonista del film è l'attore carismatico Vincent Lindon, protagonista di tanti film in Francia. Qui interpreta il personaggio di Pierre, un cinquantenne, poco più che cinquantenne, che lavora alle ferrovie francesi, e si ritrova ad un certo punto della sua vita vedovo, e quindi costretto a crescere i suoi due figli adolescenti da solo. Sono due maschi, Louis e Fuss. I tre apparentemente sembrano molto uniti, anche effettivamente lo sono molto uniti, però a un certo punto della vita del più grande di due, di Fuss, cominciano a subentrare delle amicizie, diciamo, poco raccomandabili, ovviamente, che sono ragazzi coetanei del figlio, che sono ultra del Bordeaux, la squadra di calcio che tutti in famiglia tifano, a cui vanno sempre allo stadio a vedere. E sono, come purtroppo a me stesso accade, gli ultras sono proprio quella appartenenti a certi gruppi dell'estrema destra. E quindi diciamo che questo equilibrio che si era creato tra i tre di famiglia si rompe, perché ovviamente il padre Pierre cerca di allontanare il figlio da questi personaggi, da questo mondo alquanto pericoloso e diciamo molto, molto discutibile. L'altro figlio invece, dalla parte opposta, è un figlio che si appresta addirittura ad entrare alla Sorbonne di Parigi, con più animosi, studioso, acculturato, eccetera, mentre l'altro, ovviamente più grande, ha sempre magari trovato un po' più di fatica nel percorso di studi. Essendo anche più facile, si è fatto, diciamo, in qualche modo anche contagiare da questo virus di gruppi di estrema destra. Che dire, il film è un bel film, un buon film, molto, molto solido, anche se lineare, diciamo, nella sua evoluzione. Però quello che c'è da apprezzare sicuramente è, oltre ad essere un film con tematiche strettamente legate all'attualità, è anche il coraggio, mi verrebbe di coraggio, anche se in realtà non si dovrebbe trattare di ciò, secondo me, che le due registe hanno affrontato anche in certi punti del film, criticando aspramente queste derive che, ahimè, si stanno allargando un po' a macchia di leopardo, sono già allargate in certi casi, infatti vengono fatti riferimenti anche all'Italia, vengono fatti riferimenti alla Germania, all'Ungheria, altri paesi europei dove ancora cioè, per certi versi ancora radicato il seme dell'estrema destra. E io immaginavo appunto una situazione simile italiana. Io mi chiedevo, ma chi in Italia, magari lo chiedo anche a te, Daniele, se ci stai ascoltando, chi può, secondo te, approcciarsi a temi del genere, diciamo picchiando anche così duro contro certe frange estremiste della destra, mettendosi anche contro appunto certi partiti politici che abbiamo visto anche nelle ultime elezioni francesi, nella seconda tornata elettorale, sicuramente ridimensionati, ma comunque molto, molto forti. Io credo che in Italia al momento non c'è nessuno che vuole sporcarsi le mani con argomenti del genere, sia di registi, di sceneggiatori, che tanto più di attori, no? Qui invece si vanno in Italia a scrivere storie sui pseudo-eroi del fascismo come comandanti interpretati da attori molto famosi qua in Italia. Però vabbè, questo è un capitolo a parte.
Ma il fatto che comunque questo argomento arrivi comunque durante un festival in Italia un po' non fa pensare, non porta questo argomento di discussione anche all'interno del cinema italiano?
Ma io spero di sì. Cioè, mi auguro di sì, perché come, cioè, io poi i francesi magari possono avere tanti, tanti difetti, ma per quanto riguarda l'aspetto culturale e anche la cura, passami il termine, che hanno nei confronti del mezzo cinematografico nel raccontare storie, sono avanti anni luce rispetto a noi, veramente. Avanti anni luce, e quindi dai francesi, secondo me, per certi versi, non in tutto, ma per certe cose c'è solo da imparare in tutto ciò. Quindi questo è un bel film che ha trovato anche comunque distribuzione in Italia da parte di iWonder, quindi prossimamente uscirà anche al cinema. In ottica premi io la vedo molto dura, perché comunque è un film classico, ma io l'ho apprezzato molto. E veniamo però appunto al film che monopolizza la giornata odierna, l'ottava della Mostra del Cinema di Venezia, e sto parlando di Joker, Folie à Deux. E vorrei partire proprio dal titolo, a parte Joker, ma cos'è questa Folie à Deux? Perché molti chiedono, ma cos'è, un ballo la Folie à Deux? No, Folie à Deux è un disturbo psicotico che fu identificato sul finire del 1800 da due psichiatri francesi, appunto una sindrome psicotica che viene trasmessa da un individuo all'altro. Solitamente questa sindrome è diagnosticata in persone che vivono molto a contratto l'una con l'altra, in molto, molto intimità, ma che però sono, diciamo, in un certo senso isolati dal resto del mondo. Più comunemente questo disturbo si ritrova nelle donne che hanno un quoziente intellettivo un po' superiore alla media. E quindi poi, vedendo poi Joker, nonostante noi non possiamo sbilanciarci più di tanto sul film, si capisce poi perché è stato scelto questo titolo. perché ritroviamo principalmente Joker, il personaggio interpretato ancora una volta da Joaquin Phoenix, insomma tratto dai fumetti della DC Comics, ma credo non abbia bisogno più di tante presentazioni. Lo ritroviamo al manicomio criminale e di detenzione di Arkham City, di manicomio appunto di Gotham, ma di Gotham City. Lo ritroviamo perché è stato incarcerato dopo essere stato accusato di 5 omicidi, tra cui quello di Murray Franklin, che chi ha visto il primo film del 2019, all'epoca Leone d'Oro a Venezia, fu ucciso proprio da Joker in diretta TV, e quel personaggio era interpretato niente meno che da Robert De Niro. Quindi ritroviamo all'inizio di questo Joker Folie à Deux, qui sto raccontando principalmente la trama, Joker all'interno di questo manicomio criminale. Sta per affrontare il processo e mentre appunto si appresta ad entrare nell'aula del tribunale dove il suo accusatore è Harvey Dent, che è appunto un altro personaggio ricorrente della serie di Batman, incontra proprio nel carcere, nella parte femminile del carcere, il personaggio che qui è interpretato da Lady Gaga, che si chiama Lily. La incontra in un ben preciso momento, quando appunto un gruppo di carcerati che non sono nella parte del carcere di massima sicurezza come Joker, ma in quello di sicurezza più moderata, diciamo così, stanno svolgendo delle prove di canto. E quindi Joker viene colpito appunto dal personaggio di Lee, di Lady Gaga, e Lady Gaga insomma costruisce subito un rapporto di simbiosi con Joker, perché l'abbiamo visto anche alla fine del primo capitolo, nel finale di Joker una parte della massa della popolazione di Gotham City lo acclamava, lo difendeva, era diventato un simbolo della lotta contro l'oppressione, contro gli abusi, perché appunto nel passato di Joker c'è già una storia di abusi in famiglia, di bullismo per via di questa sua condizione psicologica che lo porta ad emettere questa strana risata, non so se vi ricordate appunto nel primo film. E quindi anche Lady Gaga, il personaggio di Lady Gaga appunto trova in Joker un suo idolo, e poi tra i due nasce diciamo anche una sorta di relazione sentimentale. Questo è stato presentato come un musical, possiamo dire senza entrare nei particolari che ci sono dei momenti musicali, ma non è in tutto e per tutto un musical. I momenti musicali sono ridotti ad una sorta di immaginazione che ti fa Joker, no? Immaginando dei numeri musicali insieme appunto a Lady Gaga. Che dire, c'è stata la conferenza stampa del film dove Joaquin Phoenix, rispetto appunto al successo che ebbe il primo film, che è stato uno dei più grandi successi per quanto riguarda personaggi dei fumetti della DC Comics, con il divieto tra l'altro ai 14 anni, dice: non so il perché, ma le persone sono state attratte da più elementi del primo film. Ogni volta che ne parlano mi sorprende di come ciascuno sia stato colpito da cose diverse, chi dall'adattamento del fumetto, chi dall'altro. Invece Lady Gaga dice che Joker ne aveva colpito profondamente, il primo Joker. Todd Phillips, che è il regista del film, anche di questo secondo film, ha fatto un lavoro fantastico di regia. La performance di Joaquin alza l'asticella per lo spettatore, e poi c'è la storia, il racconto di persone incomprese dalla società. Ho visto qualcosa che non avevo visto prima, ecco perché ho voluto partecipare a questo. Invece prende poi la parola anche il regista Todd Phillips, che rispetto alle aspettative di questo secondo film esprime un po' la sua preoccupazione. Lui dice: è stata una sfida, il budget è più alto, c'è grande pressione da parte di tutti. Nel primo film volavamo al di sotto del radar, nessuno sapeva cosa stessimo facendo, era un piccolo film. Stavolta avevamo lo sguardo attento di tutti, però ha detto che un terzo film al 99,9% non ci sarà, e anche per come poi si conclude la storia, senza fare spoiler, far proprio di capire che davvero l'epopea del Joker di Joaquin Phoenix termina qui. Poi per quanto riguarda commenti, se verso le 19 avete in mano un dispositivo, un computer, troverete anche recensioni social e quant'altro per sapere poi come è stato accolto Joker, che appunto si trova in concorso, e potrebbe essere una cosa, una particolarità, che anche questo Joker, dopo il primo, essendo in concorso, appunto qua a Venezia, possa poi vincere anche questa volta il Leone d'Oro. E vediamo se sarà così esattamente tra 3 giorni, quando si concluderà la mostra.
Vedremo quando si concluderà. Insomma, in generale, dai un voto intanto a questa edizione per quanto riguarda la tua esperienza da giornalista, da persona che l'ha seguito da quella parte lì, insomma, dello schermo, a livello organizzativo, è andato tutto per il verso, giusto?
Allora, a livello organizzativo bisogna sempre considerare che siamo in una sorta di isolotto, no? In mezzo al mare, come il vice di Venezia, quindi però avendo la casa lì, effettivamente si riesce a vivercela bene a livello di organizzazione, anche con i tempi. Poi da qualche anno sono sparcati anche lì monopattini a noleggio, quindi insomma l'organizzazione non c'è male. I prezzi dei bar lì della mostra sono praticamente raddoppiati rispetto all'anno scorso, quindi io non mi ci sono avvicinato, come anche i ristoranti dell'Elenido, che nonostante la cucina non sia d'alta classe, ti sparano dei prezzi molto assurdi. Però questa è, come dire, loro ci guadagnano molto su questi 10-11 giorni scarsi di festival, dopo lì la stagione per loro finisce e se ne riparla il prossimo anno. Per quanto riguarda invece la parte cinematografica della mostra, devo dire che è stata, come dicevo anche nei giorni passati, un'edizione da film, diciamo dei film interessanti, ma non c'è stato nessun picco in particolare, se non questo The Brutalist, che sicuramente va rivisto, va assimilato per coglierne altre sfumature, per entrarci dentro al meglio, ma è sicuramente il film che mi è rimasto più addosso di questa edizione. E il picco, diciamo l'unico picco che c'è stato in questa Venezia 81, che è stata fatta comunque di film buoni, diciamo più che dignitosi nella stragrande maggioranza dei casi, ma diciamo dei film che, se li mettiamo paragonati ad un concorso come Cannes, che negli ultimi anni ha sfornato Wim Wenders, La zona di interesse di Jonathan Glazer, il film di Koreeda Hirokazu che è uscito pochi giorni fa al cinema, ecco, è diciamo una selezione che un po' soccombe di fronte a Cannes, che sappiamo essere il festival numero uno per prestigio internazionale, e quindi si arraffa quello, diciamo, che può, quello che più può. E non voglio dire che a Venezia poi restano le briciole, perché comunque, ripeto, i film interessanti si vedono, ma negli ultimi anni non c'è mai stato quel film davvero che ti fa lasciare a bocca aperta. Segnalo, oltre appunto a The Order, sicuramente l'ottimo film di Walter Selles, di cui abbiamo parlato pochi giorni fa, Ainda Estou Aqui, sulla dittatura brasiliana degli anni 70, e allo stesso Almodóvar, è un film che, devo dire, dopo averlo visto da 2 giorni, cresce man mano che uno ci ripensa, quindi anche quello è veramente un ottimo film. E poi a me è piaciuto particolarmente anche uno dei primi film, se non il primo film credo, che è stato in concorso qui a Venezia, è Il Jockey, un film argentino che insomma ha colpito, perché ha saputo equilibrare in maniera ottimale, ha saputo gestire insomma i cambi di tono dal drammatico alla commedia, trovando una precisa cifra stilistica, e questo è Il Jockey, che credo anche questo uscirà in Italia. Poi ripeto, del resto sempre non si possono dire brutti film da cavarsi gli occhi, non ce ne sono, non ce ne sono stati, non ci sono stati neanche quest'anno, però alcuni punti interrogativi, come per dire perché questo film ce lo troviamo in concorso a Venezia, ecco, quello sicuramente sì. Quindi diciamo, se dobbiamo dare un voto, se devo dare un voto a questa edizione, gli posso dare un 6,5.
Capito, capito, insomma questo è un po' il resoconto che volevamo anche appunto sentirti dire, un po', non dico sbilanciarti, perché poi ovviamente è difficile quando ancora sono, giustamente non è finita la proiezione del film.
Sì, certo. Poi magari arriva il capolavoro tra oggi e domani, tra domani e dopodomani.
No, no, però, è chiaro, non farò articoli con titoli sensazionalistici con le dichiarazioni di Daniele Marsiglia, non voglio mettere a repentaglio la tua reputazione. Che invece...
Agenzia e ansia, facciamo l'agenzia.
No, no, no. Grazie mille Dani per questa lunga diciamo avventura che abbiamo fatto insieme, questa esperienza che abbiamo ripetuto anche quest'anno ben volentieri, speriamo di rifarla anche il prossimo anno, perché insomma avere l'opportunità di raccontare un evento che sì è a livello internazionale, ma che per quanto ci riguarda dà sempre l'opportunità di tenere un filo collegato con i nostri ascoltatori che sono appassionati anche della tua trasmissione settimanalmente, è il miglior modo per riprendere questa stagione. Grazie davvero tanto. L'appuntamento a questo punto quando sarà?
Tra una settimana, più o meno a quest'ora, quando riprendiamo il nostro fortino cinematografico all'interno di Nova Radio con la settima sessione, quindi esattamente tra 7 giorni alle 17:05 ci sta.
E avremo modo quindi di commentare a caldo quelli che saranno i premi di questo festival, di questa mostra del cinema di Venezia, questa edizione 2024. Grazie mille davvero Daniele Marsiglia, un buon proseguimento di giornata.
Grazie a te, a tutti voi. Ciao, ciao, ciao.